secondo San Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo ci fu un sposalizio a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre disse ai servi: fate quello che vi diranno. Vi erano là sei giarre di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giarre. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi le ne portarono, e come ebbe assaggiato l'acqua, diventata vino. Il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarnaum insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono là solo poco giorno. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Dato Gesù Cristo.
Sì.
Allora, cari fratelli e care sorelle, spegnete telefono.
Aia, che male.
Allora, cari fratelli e care sorelle, oggi abbiamo ascoltato il Vangelo delle nozze di Cana. È un passo del Vangelo che ha assunto una certa notorietà, perché questo è l'inizio dei miracoli, l'inizio del ministero pubblico di Gesù. Il ministero pubblico di Gesù non inizia sulle rive del Giordano, ma sulle rive del Giordano Gesù si presenta al mondo, il Padre lo presenta al mondo e lo Spirito Santo lo conferma nella sua missione messianica. Invece nelle nozze di Cana, in Cana di Galilea, Gesù inizia proprio i suoi miracoli, quindi dà inizio pubblicamente al suo ministero. Ma andiamo a vedere il significato profondo di questo miracolo, perché Dio, quando dà i segni, dietro ai segni visibili c'è un significato molto più profondo, un significato spirituale. Ma ricominciamo a vedere cosa ci dice però il libro del profeta Isaia nella prima lettura. Ci dice: per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come l'alba. Chi è la giustizia di Dio? Chi è la salvezza che risplende? È Cristo Gesù. Noi vediamo come il popolo di Dio attendeva questo cambiamento, quello che abbiamo visto a Cana di Galilea compiersi come il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. Ci dice il profeta Isaia che quando appunto vedremo sorgere come stella la sua giustizia e la sua salvezza, allora i popoli vedranno la sua giustizia, tutti i re la tua gloria, e ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonato, nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Ecco, questo è il cambiamento che avviene nel popolo di Dio con la venuta e con la manifestazione del Messia. Non siamo più i devastati, non siamo più gli abbandonati, ma siamo i visitati da Dio. Siamo il popolo restaurato dal Signore. Il Signore, venendo nel mondo, ha fatto nuove tutte le cose. Ha compiuto la volontà del Padre. Il Padre lo ha mandato proprio per cambiare le sorti di ogni uomo, per cambiare tutto quello che era tristezza in gioia, tutto quello che era devastazione in restaurazione, e per fare del suo popolo il suo compiacimento. Quindi il Signore, nel momento in cui il Messia è venuto nel mondo, non toglierà mai più il suo sguardo dal suo popolo, ma sarà sempre rivolto con il suo sguardo sul suo popolo, perché le sorti di ogni uomo, le sorti del popolo di Dio sono cambiate dalla schiavitù alla libertà, dal lutto all'esultanza. Ci dice il profeta Isaia: siccome una giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, vediamo come la parola di Dio già nell'Antico Testamento ci indicava un rapporto intimo da instaurare con il Signore, non un rapporto di distacco come tra due persone che non si conoscono, si conoscono più o meno, ma ci parla addirittura di un rapporto che la Chiesa, il popolo di Dio, deve avere con il suo Dio, come lo sposo con la sua sposa, un'unione intima e profonda. E non è a caso che Gesù dà inizio ai suoi miracoli a Cana di Galilea. E notiamo che il primo sacramento che che Gesù istituisce nel momento del suo ministero pubblico è proprio il matrimonio. È proprio il matrimonio. Gesù dà al battesimo, nel momento in cui entra nel Giordano, il valore profondo di quello che è il sacramento del battesimo, della rinascita. Ma subito dopo il battesimo, il primo sacramento che Gesù istituisce personalmente a Cana di Galilea è proprio il sacramento del matrimonio. Perché? Perché attraverso il sacramento del matrimonio si deve vedere visibilmente l'amore. Che cos'è l'amore? Che cos'è la donazione vicendevole? E perché il Signore ci chiama sposi? Ci chiama spose? Perché il Signore ci ama un amore così profondo da essersi donato completamente a noi senza nessuna riserva. Quando noi conosceremo questo amore, quando comprenderemo questo amore, allora noi saremo lo splendore della gloria del Padre. Perché tra noi e il Signore ci sarà un'unione così intima e profonda che diventerà testimonianza per il mondo. Infatti abbiamo pregato proprio nel Salmo: hai fatto nuove, Signore, tutte le cose. La prima cosa ad aver restaurato, ad aver fatto nuove, Signore, è stato l'uomo. È stato l'uomo. L'uomo che era schiavo del peccato, della morte, delle paure, di tutto quello che è male. E a un certo punto il Signore lo innalza a una dignità, quella dei figli di Dio, quella dignità che ci rende liberi e non ci fa più vivere nella paura, non ci fa più vivere nella paura neanche della morte, perché sappiamo che la morte non avrà l'ultima parola sulla nostra vita. Il Signore è venuto per distruggere anche la morte, non solo la morte. Lui ha detto: io ho vinto il mondo, io sono venuto nel mondo a distruggere il potere di Satana. Quindi colui che era il nostro nemico, colui che dovevamo temere, adesso non dobbiamo più temerlo, perché il Signore Gesù in persona, Dio fatto uomo, è venuto nel mondo per affrontare colui che devastava la vigna del Signore. Il Signore lo ha sconfitto per sempre, ha distrutto per sempre il suo potere. Quando noi ci troviamo in condizione di schiavitù è perché non abbiamo accettato questo amore sponsale che Gesù è venuto a donare a ciascuno di noi. Perché accogliendo l'amore che Gesù è venuto a donarci, noi possiamo godere di questa libertà, possiamo godere di questa gioia, possiamo godere di questa pace, se no altrimenti rimaniamo nella condizione di prima. La salvezza è donata gratuitamente a tutti, ma non è qualcosa che avviene così in automatico. Il Signore ha salvato tutti, questo è vero, ma rimane poi ad ogni uomo accettare la salvezza, è questo il problema, che non tutti gli uomini accettano la salvezza, non tutti gli uomini accolgono Gesù nella loro vita come personale salvatore, non tutti si sottomettono alla signoria di Gesù Cristo. Questo vuol dire che il controllo della nostra vita è ancora in mano ad altri idoli. E allora se noi abbiamo altri idoli, finché questi idoli non li lasciamo cadere per terra e frantumarsi, ma continuiamo a tenerli preziosi, a tenerli cari, allora il Signore non può entrare nella nostra vita e quindi noi non possiamo godere di tutti i benefici, di tutte le benedizioni che il Signore è venuto a portarci. Dio vuole che noi diventiamo il tempio del suo Spirito, questa è la volontà del Padre e Gesù ce l'ha rivelata chiaramente. Ci ha detto anche che non ci avrebbe lasciati soli e che per non lasciarci soli, quando sarebbe salito al Padre, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe chiesto che il Padre fondesse lo Spirito Santo. E la Chiesa, se vive, è proprio perché è guidata dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che dà vita alla Chiesa. E la Chiesa siamo noi, cari fratelli e care sorelle. Il popolo di Dio è la Chiesa. e ogni membro di questo corpo mistico, di questo edificio spirituale, perché la Chiesa è un edificio spirituale, non è un edificio fatto di mattoni di cemento. La Chiesa di Dio è il popolo di Dio, siamo noi. Allora, se le membra di questo corpo mistico che è la Chiesa, se questo edificio spirituale non è ripieno, ricolmo dello Spirito di Dio, non c'è vita. Lo Spirito Santo dà la vita. Lo Spirito Santo è proprio colui che fa muovere tutte le cose. Dio opera nella vita di ogni uomo queste cose nuove per mezzo dell'azione vivificante dello Spirito Santo. E San Paolo Apostolo ci dice proprio cosa avviene nella vita in Cristo, per chi cammina in Cristo, per chi osserva la parola di Dio, per chi vive il Vangelo nella sua vita. Dice che lo Spirito Santo si effonde e a ognuno è data una manifestazione particolare dello Spirito Santo. Ecco, vedete, siamo in un tempo dove forse più che in altri tempi tutti sono carismatici, tutti sono mistici, tutti sono veggenti, tutti parlano col Signore, tutti vedono la Madonna, ma c'è un problema grosso. Intanto dobbiamo fare una netta distinzione tra ciò che è opera di Dio e tra ciò che opera di Dio non è, tra ciò che è manifestazione dello Spirito Santo e tra ciò che è manifestazione dello Spirito Santo non è. Perché lo Spirito Santo non dà solo i doni, non dà solo i testi, ma dà anche i frutti. E soprattutto lo Spirito Santo, plasmandoci a immagine di Cristo Gesù, ci dà l'umiltà, ci dà lo spirito di servizio. Quindi noi non possiamo credere che qualcuno abbia ricevuto doni dello Spirito Santo quando è pieno di superbia, quando non ha uno spirito di servizio, quando non ha un carattere predisposto ad accogliere, ad ascoltare. Perché lo Spirito Santo, come abbiamo già detto, dà principalmente i frutti, che sono il segno della sua presenza in noi. Perché vedete, alcune manifestazioni, il diavolo, che è la scimmia di Dio, può anche scimmiottare, ma l'umiltà no, la carità no, il servizio no. Allora, quando prima di ogni cosa noi vediamo umiltà, servizio, non vediamo una persona che non accetta compromessi con il mondo, vediamo una persona che a costo di testimoniare la verità è disposto a metterci la faccia, la reputazione, allora vuol dire che possiamo vedere in quella persona l'opera di Dio, l'azione dello Spirito, e quindi poi possiamo anche reputare autentici quelli che possono essere i doni e i carismi. Se no, altrimenti, che cosa diventano i carismi? Diventano il coltivare la propria personalità, il mettersi in mostra, il far vedere che Dio mi rivela, Dio mi parla, Dio no. Non servono per questo i carismi servono per servire. Infatti San Paolo dice che queste cose le dà lo Spirito Santo e che servono per l'utilità comune, non servono per innalzare gli uomini, non servono per dire oh ma guarda quello lì è quasi un santo, è un santo, non servono mica per quello, servono per glorificare Dio, servono per dar gloria a Dio, non agli uomini. La gloria va solo al Signore, solo a Lui, solo a Lui, anche perché Dio spesso e volentieri agisce nel silenzio. È il male che fa tanto rumore, ma Dio agisce nel silenzio e fa cose più grandi, ovviamente, di quelle che il male ci fa credere di essere capace di fare. Il male fa rumore, fa frastuono, invece il Signore, come ci insegna la parola di Dio stesso, agisce in un vento leggero, non in una tempesta, non in un terremoto. Ricordate quel passo della scrittura che dice è arrivato un terremoto ma Dio non era nel terremoto, è arrivato un boato ma Dio non era in quel boato, è arrivato un vento leggero e Dio era in quel vento leggero. Allora impariamo queste cose, perché tutte quelle cose eclatanti che noi vediamo può possono essere una chiara manifestazione di Dio, ma possono essere anche un inganno per farci cadere. Quindi dobbiamo stare sempre attenti, perché Dio agisce nei cuori umili e semplici, capaci di dire la verità e di testimoniarla, essere sempre decisa, mai scendere a compromessi. Questo Gesù ce lo testimonia lui stesso con la sua vita, con il suo esempio. Gesù ci dice spesso e volte che quello che lui fa lo fa per glorificare il Padre, per obbedire alla volontà del Padre, per compiere la volontà del Padre. È così il cristiano pieno di Spirito Santo, che vuole vivere questa vita nuova di cui ci parla nel Vangelo delle nozze di Cana, chi vuole vivere questa vita nuova deve vivere per fare la volontà del Padre, non per altro, non per gloriarsi, non per innalzarsi. L'unico che va innalzato nella nostra vita è il Signore, e allora riceveremo le benedizioni. Più innalziamo Dio, più Dio si glorifica nella nostra vita. Più lasciamo crescere la nostra superbia, più Dio non può essere presente in noi. Andiamo a vedere allora insieme cosa ci dice il Vangelo di oggi. Meraviglioso, bellissimo. Notiamo Maria, che parla pochissimo, ma attraverso di lei Dio che cosa fa? Grandi cose. Mica andare in giro a dire: sapete, miracoli mio figlio? Mai. Si nascondeva, stava in silenzio, ma stando in silenzio preparava sempre la strada a suo figlio. A Cana ha fatto la stessa cosa. Forse non abbiamo notato, ma anche a Cana ha fatto la stessa cosa. Infatti il Vangelo non ci dice che era invitato Gesù e insieme a Gesù sua madre, ma il contrario. Quella che era stata invitata era Maria, e ci dice il Vangelo, e c'era anche Gesù con i suoi discepoli. Leggiamo: in quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Quindi Dio, per iniziare la sua opera, aveva bisogno di Maria, e l'ha messa lì. Che non ha fatto grandi discorsi, non ha detto grandi cose, ma poiché lo Spirito di Dio agiva in lei, lei sapeva ben dirigere le cose. Nel frattempo, venuto a mangiare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E allora Gesù prende e gli dice: cosa ha a che fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Attenzione, questo vuol dire che in quel momento, che quello non era il momento per dare inizio ai miracoli, questo è chiaro, eh? Tra l'altro ci tengo a precisarvi questo: io sono andato a studiarmi molto bene questo passo e sono andato a prendere i testi originali, solo in greco. Adesso non mi chiedete di ripetervi le parole in greco, però vi posso dire che, studiando i testi originali in greco, sono andato a vedere la traduzione letterale. Questo ve l'ho detto altre volte, ma siccome ci sono persone nuove, Gesù non risponde a Maria: cosa ha a che fare con te, o donna? Nei testi originali greci dice: cosa possiamo fare io e te, mia signora? Cosa possiamo fare te, io e te, mia signora? Non è ancora giunta la mia ora. Quello è stato tradotto letteralmente, ma questa traduzione, abbiamo questa, ci teniamo questa, però grazie a Dio possiamo andare a vedere i testi originali. Quindi Gesù la chiama mia signora, che è quello che noi diciamo Madonna, vuol dire mia signora. Il primo ad aver chiamato sua madre Madonna è stato Gesù. Lui è stato il primo a chiamarlo Madonna, mia signora. Infatti noi diciamo Madonna, per esempio in America Latina, no? In Spagna Nuestra Signora, in Brasile, in Portogallo Nostra Signora, vuol dire Nostra Signora. E adesso abbiamo iniziato anche qui in Europa a dire Nostra Signora. Invece in lingua tedesca Mutter Gottes vuol dire Madre di Dio, Madre di Dio, tradotto letteralmente. Quindi Gesù è il primo che la chiama Madonna, mia signora. Cosa possiamo fare io e te? Non è ancora giunta la mia ora. La cosa simpatica è che si capisce che Maria non era proprio di tante parole, perché non è che gli dice a suo figlio: beh, cosa possiamo fare? Io ti faccio portare le giare e tu fai quello che devi fare. No, non risponde neanche a Gesù, perché non c'era bisogno che si parlassero. Perché non c'era bisogno che si parlassero? Perché sia Maria che Gesù erano qui per fare la volontà di Dio. Quindi non c'era bisogno che si raccontassero qualcosa, che si dicessero qualcosa, che discutessero su qualcosa. Allora che cosa fa? Quando gli dice che cosa possiamo fare, Maria dice: bene, allora se mi chiedi cosa possiamo fare, adesso ti preparo io che cosa devi fare. Si rivolge ai servi e gli dice: fate quello che lui vi dirà. E questa è la vera Maria. E questo è quello che Maria oggi dice a tutti noi, quello che oggi Maria continua a dire alla Chiesa: fate quello che lui vi dirà. Perché chi è Maria prima di tutto? Colei che prepara la strada, ma è anche colei che la indica la strada. Nelle chiese orientali ci sono alcune icone della Vergine Maria, che quasi tutte poi, lei ha il bambino in braccio, ma c'è una particolarità in alcune. Lei ha la mano così, ha il bambino in braccio e ha la mano così. E queste icone si chiamano Odigrita, Madre di Dio Odigrita. Odigrita vuol dire colei che indica la strada. Lei nell'icona è raffigurata con suo figlio in braccio e dice: è lui che dovete guardare, è a lui che vi devo portare. Questo non significa però, attenzione, che Maria non ha un ruolo importante e che quel ruolo non dobbiamo riconoscerlo, perché Gesù alla fine di tutto rimette di nuovo tutto in mano a sua madre sulla croce. Perché? Perché lei è colei che il Padre ha scelto perché si possa compiere la sua volontà. La donna attraverso la quale tutte le cose diventano nuove è Maria. La nemica del diavolo, la nemica numero uno è Maria. E vediamo sempre la relazione profonda che c'è tra questa donna, la donna nuova, la nuova Eva, e suo figlio. Non li si possono dividere. Anche nell'Apocalisse, quando si parla di lei, perché di lei che si parla nell'Apocalisse, quando si vede la donna vestita di sole, si vede anche in questo l'unione che c'è tra lei e suo figlio. Perché chi è il sole di giustizia? Chi è il sole di giustizia? È il Signore Gesù. E questa donna che appare nel cielo, di cosa è vestita? Di sole. Vuol dire che in lei splende il figlio. Vuol dire che in lei si vede il figlio. Vuol dire che lei porta il sole, porta la luce, porta suo figlio. È molto chiaro questo. È molto chiaro questo. Allora ricordiamoci questa traduzione letterale del passo del Vangelo di Giovanni, che è stato scritto in greco. Non è cosa ha a che fare con te o donna, ma è cosa possiamo fare io e te, mia signora. Il termine che ho usato, io me lo ricordo anche in greco, per dire mia signora. Che erano mi te. Questa frase vuol dire mia signora. Che erano mi te vuol dire mia signora. E Gesù gli dice a sua madre: cosa possiamo fare io e te, mia signora? Questo è importante che ce lo ricordiamo sempre. Quando diciamo a Maria nostra signora, noi sappiamo che siamo in intima unione con Gesù, perché il primo ad averla chiamata così è stato lui. Vogliamo vedere i miracoli della nostra vita? Allora lei deve essere la nostra signora. Perché lei, per la sua umiltà, ha un grande potere sul cuore di Dio. perché Dio ama i cuori umili e semplici. E Dio niente può negare alla sua fedele ancella. Una cosa importante, cari fratelli e care sorelle, Maria non ha ancora smesso di dire a Gesù: non hanno più vino. Lo dice anche oggi per noi. Molti di noi non hanno più vino. Molti di noi ancora non hanno il vino nuovo. Non hanno il vino gustoso. Maria oggi chiederà a suo figlio che trasformi la nostra acqua in vino nuovo, e sottolineo vino nuovo. Perché inizia con questo miracolo del vino, Gesù? Noi sappiamo che Gesù, nell'ultima cena, istituendo il sacramento dell'Eucarestia, cosa fa? Prende il pane e dice: questo è il mio corpo. Poi prende il vino e dice: questo è il mio sangue. Perché il vino nuovo è il sangue di Cristo, è la nuova alleanza, è il nuovo patto che ci viene dal sangue di Gesù. Allora, che cosa indicava profeticamente quel miracolo degli inizi? Il compimento del nuovo patto, perché Gesù è venuto per instaurare questo nuovo patto. E chi c'era? C'era Maria. Perché se per il peccato di Adamo e di Eva noi siamo caduti, per la grazia che ci viene da Maria e da Gesù noi rinasciamo. Ci sono i veri anche la nuova Eva, quindi una fede, un cammino di fede, dove Maria non ha un posto non può essere un vero cammino. Maria deve avere un posto importante nei nostri cuori, la dobbiamo amare profondamente come vera madre, perché lei è la vera madre di tutta l'umanità redenta. Lei è la madre dei tempi nuovi.
Mai.
Lei è la madre del vino nuovo. Lei è colei che ci indica la strada sicura, la odigrita, colei che indica la strada. Allora dobbiamo guardare a lei per essere sicuri di non prendere la strada sbagliata. È proprio lei che, nel momento in cui noi stiamo incappando la via sbagliata, viene e ci dice: no, figlio, guarda che la strada non è questa.
No.
Guarda che la strada non è questa. La strada che devi seguire è mio figlio. Perché come ci dicono le scritture, sorgeranno molti falsi cristi. Molti falsi profeti inganneranno molti. E se fosse possibile, ci dice Gesù, ingannerebbero anche gli eletti. Ma chi segue Maria non può essere ingannato. Chi segue Maria è sicuro, attenzione a questo, che il maligno non può stargli vicino. Perché dove c'è lei, il maligno non può stare. Dove c'è lei è garantita la vittoria di Cristo. Dove c'è lei è garantito che non avremo nelle nostre giare dell'acqua imputridita, ma avremo dell'acqua che sarà trasformata in vino nuovo. Allora dobbiamo guardare a lei. Il Vangelo si conclude proprio sottolineando che così, quindi vediamo Gesù che dice: non è giunta la mia ora, e poi il Vangelo che conclude dicendo: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Cosa dobbiamo chiedere oggi noi a Maria? Che Gesù possa manifestare la sua gloria su di noi, come ha fatto quel giorno in Cana di Galilea, e che anche noi come i suoi discepoli oggi possiamo credere in lui. Possiamo credere in lui davvero. Possiamo credere in lui davvero. Perché credere in Gesù vuol dire essere salvati. Solo credendo in Gesù si può essere salvati. Non c'è un altro modo, non c'è un'altra strada. Non conta. importa se facciamo parte di un gruppo di preghiera o di un altro gruppo di preghiera, o se andiamo in pellegrinaggio in un santuario o in un altro santuario. Conta che nel nostro peregrinare in questo cammino noi cerchiamo Gesù e crediamo in Lui. E Maria sarà sempre accanto a noi che ci dirà: fai quello che Lui ti dirà, e che dirà suo figlio: trasforma l'acqua di questo mio figlio, di questa mia figlia, in vino nuovo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.